Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. I santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla bella figura della piccola araba Santa Maria Baguardi di Gesù Crocifisso 1846-1878. Prima però di addentrarci nel racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Maria Baguardi di Gesù Crocifisso, chiamata comunemente la piccola araba, nacque il 5 gennaio 1846 in un piccolo villaggio non molto lontano da Nazareth, 25 chilometri, di nome Abellin, quindi in Galilea. Suo padre si chiamava Giorgio e di professione era un povero fabbricante di polvere da sparo. Lo stesso cognome arabo Baguardi significa uomo della polvere, indica appunto il lavoro che il padre compiva. La madre si chiamava Mariam Cain, ambedue erano di rito greco melchita cattolico, e dopo la perdita di ben 12 figli, uno dopo l'altro, subito dopo la nascita, si recarono in pellegrinaggio alla grotta della Natività di Betlemme, per implorare da Dio il dono di una bambina, quindi dalla lontana Nazareth, si recano a Betlemme, nella Giudea, e rivolgendo a Dio questa preghiera, questa promessa: se il Signore gli avesse donato una bambina, questa avrebbe portato il nome della madre di Gesù, Maria. Inoltre avrebbero offerto in voto tanta cera per candele quanto il peso della bambina dopo 3 anni. Questo è il voto, la promessa che fanno a Betlemme. E le loro preghiere furono esaudite. 2 anni dopo ebbero ancora un altro figlio, Paolo, ma la felicità per la nascita di questi due figli non doveva durare a lungo perché il padre ben presto si ammalò e morì. Mentre era in agonia, presa fra le braccia la sua piccola, si era rivolto rantolante a San Giuseppe e gli aveva detto: Santo, grande e potente, ecco tua figlia. Maria è sua madre, proteggila tu e sii tu suo padre. Era stato un uomo davvero dalla tempra forte, paziente, dolce, un cristiano a tutta prova, lavoratore e caritatevole, caratteristiche che egli lasciò in eredità alla sua figlioletta. La madre non resse al dolore della vedovanza e anche lei ben presto morì, consegnando come il padre i suoi figli alla maternità più grande della Madonna, che non avrebbe mancato di assisterli. Così uno zio paterno ricco, che risiedeva a Alessandria d'Egitto, prese la piccola Maria presso di lui e la considerò come una figlia, le prodigò le stesse cure che dava ai suoi figli, mentre il fratellino venne adottato da una zia materna, e fu così che i due non si rividero più. Sul delta del Nilo, in una grande casa ricca e calda di affetti, Maria percepisce per la prima volta la voce del Signore. E c'è un fatto che gli capita nella sua infanzia che la segnerà per sempre. Qualcuno le aveva regalato una gabbietta con un paio di uccellini che curava con grande amore e attenzione. Un giorno, forse anche per le sue esagerate cure, morirono ed ella ne provò un grande dolore. Dolore forse esagerato, ma di un animo molto sensibile. Il fatto è che mentre tutta triste stava seppellendo i due uccellini sottoterra, sentì una voce che le diceva: Tutto passa su questa terra, dammi il tuo cuore e io rimarrò sempre tuo. Da quel momento quelle parole risuonarono sempre nella sua anima e non le dimenticò più. Cominciò a provare una ripugnanza per tutte le cose del mondo, le vanità del mondo. E in un istante, evidentemente per l'emozione di una grazia di Dio straordinaria, comprese che niente è veramente prezioso sulla terra se non solo Dio, l'unico grande, bello e degno veramente di amore. Tutto il resto è polvere che passa. E da quel momento, quindi, si decise a mantenere lo sguardo rivolto soltanto verso Dio. E Dio cominciò a manifestarsi in maniera davvero straordinaria nella sua vita. Una notte ella sognò che un venditore ambulante offriva a suo zio un pesce avvelenato. Sulle prime non ci fece caso, ma quando quello stesso giorno vide entrare in casa proprio quel pescivendolo che aveva visto in sogno, pregò lo zio di non comprare quel pesce. Da prima non fu creduta, ma tante furono le sue lacrime e le sue suppliche, chiedendo di gettare prima un pezzo del pesce a un cane, che fu accontentata. E tra lo stupore e lo sgomento di tutti, un'ora dopo il cane moriva fra atroci dolori. La storia si riseppe in tutto il villaggio. Già all'età di 5 anni cominciò a digiunare ogni sabato in onore della Madonna e a cogliere nella campagna i fiori più belli da mettere davanti alla sua immagine. Un giorno ebbe la sorpresa di constatare che i fiori recisi avevano messo radici dentro il vaso in cui li aveva collocati. A 7 anni aveva in cuore un grande desiderio di ricevere Gesù nella Santa Comunione, come facevano le persone grandi che si recavano alla chiesa. Si poteva accostare tutti i sabati per la sua confessione, ma il parroco non gli permetteva a quell'età di ricevere l'Eucaristia. Fu quasi per sua sbadataggine che un giorno questo sacerdote, alla solita richiesta insistente della piccola di poter ricevere la comunione, rispose un po' evasivamente, e Marian prese la risposta quasi come fosse un vero permesso, un vero consenso. Così il giorno appresso, celata nel grande velo orientale che copre ogni ragazza, si comunicò insieme a altre persone e ne fu davvero felice. Il parroco però scoprì l'ingenuità non maliziosa della piccola e le concesse di ricevere Gesù anche un'altra volta in gran segreto. Nessuno doveva saperlo. Quando poi finalmente compì i suoi 12 anni, poté fare con tutte le altre ragazze del villaggio la sua prima solenne comunione, iniziando così da quel giorno un colloquio intenso che durerà tutta la sua esistenza. A 8 anni fu costretta a trasferirsi con lo zio nei dintorni di Alessandria d'Egitto. È consuetudine in Oriente che la famiglia pensi ad accasare i figli quando sono ancora molto giovani, senza ascoltare quelli che sono i loro desideri, i loro sentimenti. E così fu per Mariam. Fin da fanciulla era stata promessa a sua insaputa un figlio di una zia. Aveva quindi appena compiuto 13 anni quando le dissero che era giunto il momento del suo matrimonio. Le si passò al dito l'anello di fidanzamento, le si diedero gioielli e vestiti e vistosi abiti, ma lei nel suo cuore sentiva sempre l'eco di quelle parole che aveva sentito da bambina: tutto passa, dammi il tuo cuore e io rimarrò sempre tuo. Così tutta la notte che precedette il giorno stabilito per il matrimonio pregò. Fu una notte terribile. La santa si rivolse a Maria perché la proteggesse e mentre piangeva percepì ancora una voce nel cuore che le diceva: Maria, sono io con te, segui le mie ispirazioni, ti aiuterò. Si svegliò e sentì risvegliarsi in lei il coraggio. Si recise le lunghe trecce e le pose sull'ornamento delle nozze, gesto di un'audacia incredibile in quel tempo. Ascoltiamo il racconto dalle sue labbra. Molti invitati erano giunti e tutti attendevano il momento decisivo in cui la sposa, secondo il costume orientale, appare tutta ghindata nell'abito nuziale davanti agli invitati per offrire loro liquori e caffè. Anch'io a stento potevo attendere questo momento che avrebbe scagliato un fulmine sull'assemblea in festa. immersa in un grande intimo silenzio, misi sul vassoio d'argento al posto delle vivande consuete i miei capelli recisi, con i gioielli. Entrai nella sala dove gli invitati attendevano con impazienza l'arrivo della sposa. Scoppiò un fulmine a ciel sereno. Mio zio montò in grande collera, strillò, gli schiaffi piovero su di me come grandine. Con chiarezza e apertamente manifestai allora allo zio la mia decisione. Mi ero già irrevocabilmente consacrata a Dio nella verginità. Mio zio percepì che con le parole non avrebbe raggiunto il suo scopo, provò quindi con il rigore e i castighi a farmi cambiare idea. Ai suoi occhi, e a ragione, e apparivo la persona più ingrata del mondo. In tutta questa tempesta una cosa le fece grande dispiacere: il suo confessore, ancorato alle tradizioni della società, prese le difese dello zio e arrivò a rifiutargli l'assoluzione e la comunione per ben 3 mesi. Lo zio la relegò con le serve e la mandò a lavorare in cucina, le diede pesanti incombenze da eseguire, e in mezzo alle ingiurie, alle beffe dei servitori dello zio, ella però si sentiva sovrabbondante di gioia. Era, dice, come se un uccellino continuasse a cantare nel mio cuore. Ma nella famiglia era nato un vero dramma e non si poteva continuare così. Alla ragazza venne in mente di scrivere dopo 3 mesi a suo fratello per sapere non solo qualche notizia su di lui, perché non l'aveva più sentito da quando si erano separati dopo la morte della madre, ma anche per vedere come la pensava, se avesse potuto darle un aiuto. Venne a sapere che un dipendente della famiglia doveva andare a Nazareth. Così si fece aiutare a scrivere la lettera. Lei era analfabeta e quindi provò a sentire se quell'uomo avrebbe potuto accontentarla. Si portò lei stessa dalla famiglia di questo tale, fu ben accolta. La invitarono a cena. Mariam molto semplicemente espose loro il suo caso. Ma l'indignazione di quell'uomo verso il comportamento dello zio fu talmente grande che egli finì per prendersela contro la fede cristiana. Anzi, arrivò a invitarla a diventare anche lei musulmana come loro. E anzi, gli disse: rimani qui, sarai la mia seconda moglie. La proposta parve a Mariam addirittura mostruosa, insopportabile. Senza indugio rispose: se ho rifiutato un cristiano, a maggior ragione rifiuto un musulmano. Sono figlia della Chiesa e non rinnegherò mai Gesù Cristo. Uccidimi pure, ma io con la grazia di Dio rimarrò fedele alla mia religione fino alla fine della vita. Questo uomo andò su tutte le furie. Preso dall'ira, le diede un calcio, staccò dalla parete della stanza la sua scimitarra e le tagliò la gola. Pensò di averla uccisa. Era la notte tra il 7 e l'8 settembre 1858. L'oscurità stessa permise all'uomo di avvolgere il corpo della vittima con un grande velo e di gettarla in una strada isolata e oscura. I parenti della ragazza, pensando ai continui loro maltrattamenti nei suoi confronti, non la ricercarono, pensando che appunto fosse fuggita da qualche parte, e l'uccisore da parte sua pensò bene di non farsi più vivo. Bene, Maria, con la sua semplicità, raccontò che la sua anima aveva allora realmente abbandonato il corpo ed era salita al cielo. Vide Maria, la madre di Gesù, i santi che la circondavano con infinita bontà, vide la Santissima Trinità su un trono fiammeggiante e Gesù in sembianze di uomo. Tutto era perfettamente luminoso di luce celestiale. Ecco che a un tratto una voce le disse: «È vero, tu sei vergine, ma il tuo libro non è ancora compiuto». E la mia anima ritornò ancora nel mio corpo. Molte volte raccontò questa straordinaria avventura alle sue future superiori, ai suoi direttori e confessori, alle maestre di noviziato. La sua ingenuità di fanciulla non faceva pensare a nessuna ipocrisia. Il fratello raccontò, dopo la morte di lei, di aver ricevuto la sua lettera, di essere venuta ad Alessandria e di aver trovato la famiglia di suo zio ancora colpito per la recente scomparsa di Maria. Ma sentiamo ancora la continuazione del suo racconto. Ella si risvegliò in una grotta. Le si trovava vicino una suora con un abito azzurro che la rassicurava. L'aveva raccolta da una buia strada e, dopo aver curato con materna e delicata compassione la sua ferita alla gola, le teneva le labbra bagnate con una spugna. poteva stare tranquilla e dormire in pace. Mariam non sapeva davvero quanto tempo fosse rimasta in quella grotta, forse un mese e forse anche più. La suora, che le faceva da infermiera, era molto buona, ogni tanto le dava dei consigli. Un giorno le disse: «Mariam, sii sempre felice della tua sorte. Quando dovrai soffrire, proprio allora Dio ti manderà sempre il necessario». Sul finire della sua permanenza in quella grotta, questa donna, questa suora, le rivelò quello che sarebbe stato di lei. Le disse: «Andrai in Francia, entrerai in un piccolo convento, sarai per un po' di tempo figlia di San Giuseppe e poi in un secondo momento figlia di Santa Teresa. Nel primo Carmelo riceverai l'abito dell'ordine, nel secondo professerai, nel terzo, quello di Betlemme, morirai». Quindi già le designava quella che sarebbe stata tutta la sua vita. Intanto la ferita alla gola rimarginò e la misteriosa signora l'accompagnò alla chiesa francescana di Santa Caterina e chiese per lei un padre confessore. Quando ella uscì dal confessionale, non la trovò più. Quella religiosa era scomparsa e solo 16 anni dopo dirà: «Capii che la religiosa era Maria, mia madre. Ella mi aveva curata e salvata. Così consacrai a lei tutta la mia vita». Quando nel 1875 Sor Mariam di Gesù Crocifisso Carmelitana volle rivedere quei luoghi, accompagnata da padre Strate e dalla maestra del novizie, le sembrò di fare un pellegrinaggio, appunto a ricordo di quella presenza della Madonna che l'aveva curata e assistita e consigliata per tanto tempo. Conobbe un frate francescano che le procurò un posto come cameriera presso una buona signora cristiana, dal momento che dallo zio non si sentiva di tornare. Il suo nuovo lavoro era quello di occuparsi della cucina e dei bambini che vivevano in quella famiglia. La sua padrona era molto buona, gentile, la trattava con delicatezza e amore, e lei ormai, che conosceva Gesù e le sue esigenze d'amore, pareva che quel trattamento fosse troppo riguardoso e così preferì cambiare casa e mettersi al servizio di persone più esigenti. Quindi vediamo come sente il desiderio davvero di darsi a Dio nel sacrificio. Andò a Gerusalemme e trovò ad accogliere una famiglia povera dove diverse persone erano ammalate, e lì le sembrò di trovare Gesù stesso che soffriva nel povero. Doveva non solo curare gli ammalati, ma anche mendicare per trovare cibo e vesti per loro. È davvero sorprendente questa pratica di povertà in una ragazza che ha solo 15 anni. Guariti questi ammalati, molto riconoscenti per il suo aiuto così disinteressato e premuroso, lasciò anche questa famiglia, raccomandandole la devozione alla Santissima Vergine. Si può immaginare cosa dovesse soffrire Mariam in questi frangenti, in questi spuntamenti continui fra disagi e umiliazioni. Aveva già lasciato la città di Gerusalemme e voleva portarsi a Giaffa quando l'ultima famiglia presso la quale era stata aveva constatato che mancavano dei gioielli e si pensò che fosse lei la colpevole. Nonostante le sue pretese di innocenza, fu trascinata a Gerusalemme e messa in prigione. 2 giorni dopo fu trovato il colpevole e Mariam fu lasciata libera. Già da allora sapeva con gioia offrire tutto, anche queste dolorose controversie, a Gesù. Dopo essere stata un certo tempo a Bayreuth, non si conosce però molto bene la cronologia di questi avvenimenti, sembra che Mariam si sia unita a una carovana di pellegrini per tornare di nuovo a Gerusalemme. Poco prima di arrivare in città si imbatté in un giovane dalle belle sembianze che si avvicinò per parlare con lei. La mise in guardia contro i pericoli del pellegrinaggio, lodò il valore della verginità, poi lasciò la carovana. Arrivata a Gerusalemme, Mariam lo incontrò di nuovo per le vie della città e le rivelò il suo nome, Giovanni Giorgio. Le propose di visitare insieme la chiesa del Santo Sepolcro. Mariam, che aveva seriamente riflettuto dopo le conversazioni avute con lui, pensò di fare il voto perpetuo di verginità in questa chiesa del Santo Sepolcro, mentre prima le rinnovava di anno in anno. Giovanni Giorgio dimostrò di conoscere già il suo proposito, se ne congratulò con lei e la incoraggiò di farlo. «Io pongo però questa condizione che tu faccia lo stesso». E il giovane acconsentì sorridendo. Entrarono entrambi nella chiesa del Santo Sepolcro e si consacrarono a Gesù come figli della risurrezione. Dopo che ebbero a lungo pregato nella chiesa, Giovanni Giorgio disse a Maria: «Tu andrai in Francia e ivi entrerai in un monastero, poi sarai mandata in India e là ci rivedremo». Molto più tardi Maria capì che Giovanni Giorgio era un messaggero del cielo che Dio le aveva messo al fianco, proprio come Raffaele lo era stato per Tobia. E quindi si trattava di un angelo che gli aveva dato i consigli e i suggerimenti e l'aveva portata a fare la sua consacrazione a Dio perpetua, appunto di verginità, nella chiesa del Santo Sepolcro. Mariam aveva sempre conservato il grande desiderio di rivedere suo fratello e di abbracciarlo almeno una volta. Così da Gerusalemme si mise in viaggio per andare a Giaffa e da qui per imbarcarsi per Acco. Da quel luogo era facile arrivare a Tarshiha, dove viveva il fratello. Si imbarcò, ma il mare era agitato e questo impedì che si levasse l'ancora per arrivare al luogo sospirato. Il battello andò alla deriva verso Beirut, dove Mariam scese a terra. Così dovette rinunciare per sempre al suo desiderio. Lì un sacerdote le trovò un posto di cameriera presso una certa signora Talla e qui le capitò un triste avvenimento. Di nuovo, mentre era presso questa signora, vennero a mancare oggetti di valore e venne di nuovo accusata lei di averli trafugati e così fu portata in prigione. Per fortuna, dopo non molto tempo, il fratello della padrona si dichiarò colpevole e così fu liberata. Mariam capiva che tutte queste umiliazioni la rendevano più vicina a Gesù e questa nuova dolorosa esperienza la marcò in profondità, tanto che se ne sarebbe ricordata per parecchio tempo con un senso di riconoscenza a Dio, quasi che Dio la tenesse vicina a sé proprio attraverso queste croci. A Beirut, presso la signora Talla, le sue avventure non erano finite. Dopo 6 mesi della sua permanenza, divenne improvvisamente cieca. Come mai? I medici non riuscivano a capire l'origine di questa malattia. Mariam si abbandonò con la sua solita indomita fiducia alla Madonna e le disse con spontaneità: «Non vedi tutte le noie che procura questa famiglia? Mi curano come se fossi una loro figlia. Gli stessi miei genitori non lo potrebbero fare meglio, ma sto diventando per loro un peso. Non piace forse a te e al tuo divin figlio di ridarmi la vista?» Dopo 4 giorni delle specie di squame le caddero dagli occhi e i medici stessi rimasero sbalorditi per questo fatto inesplicabile. Ma non fu tutto qui, l'aspettava qualcos'altro. Un giorno, come al suo solito, stava stendendo il bucato sopra una terrazza alta. Non si sa come perse l'equilibrio e cadde dal parapetto. Si era fatto diverse fratture nel corpo e i medici non speravano in alcuna guarigione e sembrava dovesse morire di lì a poco. Ma anche in questo caso ci fu un intervento dall'alto. Dopo qualche mese, la dolce madre del suo Dio le apparve sorridente dietro la lampada d'olio accesa davanti alla sua icona e le disse: «Tre cose devi avere dinanzi agli occhi: l'ubbidienza, l'amore per il prossimo e la fiducia in Dio». Mariam capì che le forze ritornavano e presto si sentì guarita e sana come prima. Si alzò d'un tratto, tanto che le persone d'intorno rimasero attonite per la sorpresa che sembrava un miracolo. Questi prodigi non facevano che meravigliare tutti. La santa veniva circondata da una grande ammirazione e per questo ella aveva paura di inorgoglirsene. Così dopo un po' lasciò Beirut e andò presso una famiglia siriana di nome Nagar, che abitava a Marsiglia e le offrì un posto come domestica di casa. Lì compì 18 anni. Il suo compito di cuoca le costava caro perché la signora che voleva custodirla da ogni pericolo non le permetteva di uscire sola da casa neppure per andare alla messa. Così Mariam stava per cercare un altro posto quando la signora Nagar se ne accorse e per non perderla cercò di lasciarle maggiore libertà Così potei frequentare la bella chiesa di San Nicola, dove le sembrava di ritrovare un po' quell'atmosfera che respirava a casa sua. Potei seguire il rito orientale pieno di canti e di suoni festosi. Aveva sempre in mente il giovane Giovanni Giorgio, che le aveva detto che in Francia sarebbe entrata in monastero. Comunque gli riuscì a trovare un confessore libanese che le fu di grande aiuto. Dopo 2 mesi dal suo arrivo a Marsiglia cominciò a coglierla uno strano sonno, creduto dalla gente che le girava attorno a una specie di svenimento. La seconda volta questo sonno la colse mentre si trovava nella chiesa di San Nicola dopo la comunione. I fedeli, impressionati, si chiedevano cosa fosse successo. Si avvisò la signora Nagar, che venne a prenderla in carrozza. In realtà si trattava di un'estasi che durò ben 4 giorni. Si chiamarono i medici, ma tutte le loro cure furono inutili. Mariam non ritornava in sé. Uno dei medici disse che una malattia del genere non l'aveva mai incontrata nella sua carriera di dottore. In effetti si trattava di un'estasi che l'aveva trasportata in cielo, attraverso l'inferno e il purgatorio. Una bellissima signora la prese per mano e la portò in questo lungo viaggio, aprendole gli occhi sui misteri meravigliosi e anche terribili, meravigliosi del paradiso, terribili dell'inferno. Dio stesso le chiese di fare penitenze per il mondo, sprofondato in bramosie di denaro, di piaceri, di frivolezze. Avrebbe dovuto digiunare a pane e acqua per 1 anno ed essere molto dimessa nel vestire. Doveva, così obbedendo, prepararsi alla nuova vita religiosa. L'abate Abdù le permise di osservare il digiuno, come in parte aveva già fatto Alessandria, senza danno per la sua salute. Quanto alla povertà dell'abbigliamento, doveva fare non molti cambiamenti, perché si vestiva già con molta modestia. Nel frattempo un altro segno l'attendeva. Un mattino ebbe un incontro indimenticabile. Mentre saliva al santuario di Nostra Signora della Guardia, notò che un signore con un bambino per mano la seguiva, e questo avvenne per diversi giorni in seguito. Maria provò una specie di inquietudine. Capiva che questo aveva un significato per lei, ma non sapeva bene quale e di che cosa in effetti si trattasse. A un certo punto, facendosi coraggio, chiese allo sconosciuto il perché del suo comportamento, e questi, tutto sorridente, le rispose: «So che volete entrare in convento. Vi accompagnerà fino a quando non sarete entrata». Mariam ebbe da allora la convinzione che questo signore non fosse altro che San Giuseppe, ed ebbe così da allora la certezza assoluta che avrebbe dovuto entrare in convento, così come quell'angelo gli aveva annunciato appunto a Gerusalemme. Aveva compiuto ormai 20 anni, ma la sofferenza, le privazioni, il lavoro, la malattia avevano frenato il suo sviluppo fisico. Sembrava ancora una ragazzina di 14 anni. Parlava solo la lingua araba, sapeva poche parole in francese. Bussò dapprima alla porta delle suore di San Vincenzo, perché le sarebbe piaciuto servire il Signore nei poveri e negli ammalati, ma la signora Nagar, intuendo il suo proposito e non volendo per nulla rinunciare alla sua cuoca, volle precederla e avvisò le suore che Mariam sapeva fare solo la domestica e nient'altro, e così la giovane ebbe dal monastero un rifiuto. Andò allora a far la richiesta alle monache di Santa Chiara. La loro vita di povertà, di silenzio, di orazione e di contemplazione l'attraevano. Le monache però ritennero che la sua salute, la sua debole costituzione non avrebbe permesso un tenore di vita così austero, e così le opposero un rifiuto. Mariam si chiedeva, angosciata, da chi e dove sarebbe dovuta andare. Mentre aiutava una vedova da lei conosciuta, venne a conoscere le suore di San Giuseppe. Esse avevano la loro casa madre a Capellette, in un sobborgo di Marsiglia. Tra di essi vi erano anche postulanti e novizie arabe. La madre generale, donna di grande virtù, pur venendo a conoscere la sua ignoranza, poiché Mariam non sapeva né leggere né scrivere, l'accolse con benevolenza e la chiamò Mariam l'araba. Rimase presso di loro 2 anni, edificando la comunità con la semplicità della vita e la prontezza nel prestare i servizi più gravosi e più umili nell'orto, nella lavanderia, nella cucina. Quando però la prendeva quello strano sonno, cioè l'estasi, non sapeva cosa fare per evitarlo. Tentava allora di bagnarsi con acqua fredda, di immergersi nel lavoro, di pungersi con degli spilli, ma non c'era niente da fare, tutto era inutile. Un giorno la stessa maestra la trovò riversa sul pianerottolo, con il volto a terra e la mano sinistra piena di sangue. Era il gennaio del 1866. Maria non poté solo dire, ritornata in sé, che cosa era successo. Si trattava di un'anima del purgatorio che la supplicava con urgenza di pregare per lei. Quindi anche le anime purgatorie iniziano a manifestarsi, a chiedere che interceda per loro presso il Signore. Ebbe una seconda estasi nella cappella del convento, alla presenza di tutte le consorelle. E dopo questo fatto, che ella avrebbe desiderato nascondere, le sue estasi divennero il discorso della comunità. La povera Mariam, nella sua umiltà, avrebbe voluto seppellirsi in un luogo oscuro, sconosciuta da tutti. La maestra delle novizie in quell'occasione le aiutò, proibendole in nome dell'obbedienza di avere altre estasi davanti alle sorelle, e fu per lei un vero aiuto. E così da allora le estasi si verificarono soltanto la notte. Il 29 marzo 1866, un venerdì, cominciarono a formarsi nelle sue mani e nei piedi delle specie di vescichette sanguinee, appunto le stimmate. Maria me ne fu terrorizzata, ebbe dolori fortissimi. Il sangue cominciò a colare a fiotti. Pensò di essere stata colpita dalla lebbra, no? Vedete la sua umiltà. Aveva visto infatti a Gerusalemme uomini e donne lebbrosi, col volto corroso dalle labbra, coi moniconi delle mani protese verso i pellegrini. Fu presa dalla paura di poter contagiare le sue sorelle. Vedete, più che la paura per sé, no? Per il dolore che sperimentava e per la malattia che credeva avere, la sua preoccupazione era per le sorelle, il contagio. Ma Dio, come sempre, le venne in soccorso. La nuova maestra, Madre Veronica, una convertita inglese, l'accompagnò in questo suo cammino, l'aiutò a rimanere quieta e serena, a custodire la pace, nonostante tutto questo. Era una donna di grande pietà e prudenza e si prese a cuore la situazione di questa figliola e l'aiutò in queste travagliate situazioni. Il 3 maggio seguente, un venerdì, Mariam si trovò dopo un'estasi inondata di sangue che le colava dalla testa e dalle mani. Per fortuna Madre Veronica era vicina a lei e con comprensione l'incoraggiò. Ogni venerdì nelle sue mani si formavano delle vescichette di sangue scure, e al venerdì si aprivano, colavano sangue e scomparivano la sera stessa. Malgrado tutto, ella cercava di affaccendarsi nei lavori che doveva fare, cercando di portarli a termine con grande diligenza, prima del mercoledì. La madre priora le concedeva talvolta per aiutarla l'aiuto di qualche sorella, in modo che potesse portare a termine anche il bucato. Nella cucina delle suore c'era anche una persona che veniva dal di fuori ad aiutarla nelle faccende domestiche, e costei prese a malvolere Maria. Un giorno, senza preavvisi, le diede uno schiaffo. E Mariam cadde contro la pentola, il coperchio cadde sui suoi piedi, la minestra le si rovesciò sulle braccia e sul petto. Ne soffrì terribilmente, ma non ne parlò a nessuno. Non voleva che a quella donna succedesse alcun male. Vedete, no? I santi che sono sempre misericordiosi verso anche coloro che fanno il male. La cosa però si seppe e quella persona fu licenziata. Dopo 2 anni di permanenza era venuto il momento in cui la comunità doveva votare perché venisse accolta o rifiutata. Le suore più anziane, dubitando dell'autenticità dei fenomeni che la circondavano, decisero di non ammetterla al noviziato, nonostante il grande rammarico della madre priora. Bene, prima di continuare il racconto, facciamo uno stacco musicale.
deitas, pues ovis figuris perenatitas, divise cor meu totum suvici, quia te contemplas totum deficit.
Iisus datus vos sum
Bene, continuiamo il racconto della vita di Santa Maria di Gesù Crocifisso. Abbiamo visto come le suore di San Giuseppe decidono di non accoglierla nella propria congregazione religiosa e provvidenzialmente, proprio in quel periodo, la madre Veronica, questa maestra del noviziato che l'aveva aiutata in questo periodo di fenomeni straordinari mistici, aveva ottenuto di passare al Carmelo di Pau e così gli venne fatta la proposta di anche lei entrare nel Carmelo. Tra l'altro la Madonna stessa, se vi ricordate, nelle vesti di quella religiosa che l'aveva curata nella grotta, le aveva annunciato che sarebbe stata figlia di San Giuseppe e poi sarebbe entrata nel Carmelo. Quindi lei acconsentì e continuò sempre ad amare San Giuseppe come un padre e continuò ad avere anche un grande amore per il primo istituto in cui aveva fatto ingresso e che per 2 anni l'aveva formata ed educata. La madre priora le scrisse sempre come una figlia, lei le rispondeva attraverso altre persone come a una madre tanto amata, quindi rimase sempre il legame con le suore di San Giuseppe. Mariam era di costituzione sana, ma tanta piccola, ingenua e ignorante di lettere che le suore, scriverà madre Veronica, non riuscirono a indicarla se non con l'appellativo di sorellina. Ma era davvero sorprendente constatare come ella congiungesse a questa semplicità una grande saggezza, un animo retto, uno squisito buon senso e una spiccata capacità di discernimento, insieme a una precoce maturità. Il suo spirito era ricco di quei doni che fanno grandi le anime. Solo dopo 2 mesi venne ammessa al noviziato nel Carmelo con il nome di Suor Maria di Gesù Crocifisso. E mirabile fu la sua obbedienza. Prima le si diede l'incarico della cucina ed ella fece del suo meglio per accontentare tutte. Si giudicò per lei questa una fatica troppo pesante, per la sua delicata salute le si cambiò lavoro ed ella obbedì. Le si ordinò poi di tornare ai fornelli ed ella, sempre uguale a sé e gioiosa, tornò al lavoro di prima. Nella quaresima del 1866 chiese il permesso di digiunare. La sua maestra, a causa sempre della sua salute, non glielo permise. Maria mi chiese: quante volte devo allora mangiare? 3, 5, 10, no? Per dire che era pronta a tutto, no? A digiunare come a mangiare. E se volevano che mangiasse anche di più di quello che mangiavano le altre, lo avrebbe fatto, perché ciò che conta è obbedire a Dio. Amava definirsi un piccolo nulla. Nel Carmelo di Paola, santa fu ben compresa da Madre Elia di Gesù, maestra delle novizie, molto esperta nella guida delle anime, e ne divenne la confidente. Durante il noviziato sperimentò diverse prove. Gesù stesso la condusse per 40 giorni nel deserto dello spirito e permise al diavolo di tentarla fortemente. Questi ebbe perfino potere sul suo corpo, senza però offuscarne mai minimamente l'anima. Le tentazioni iniziarono nel luglio del 1868. Una forza estranea si impossessò di lei. Si trovò in un mare nero, circondata da rettili terribili. Il suo corpo era tutto scosso e dolorante. Maria urlava per il dolore, ma ebbe la forza di dire: «Sono pronta, mio Dio, a soffrire fino alla fine del mondo, se questa è la tua volontà. Voglio solo piacere a te, Gesù. Ti restituisco il corpo che mi hai dato». Il 3 settembre successivo ebbe l'inizio l'ultima lotta. «Noi siamo 100», ruggivano gli spiriti maligni contro di lei. Ella rispose loro: «Desidero soffrire fino alla fine del mondo perché la Chiesa riporti vittoria». C'era lotta tra le due parti. «Non esiste Dio», diceva una voce, come grido provocatorio, ma Maria mi rispondeva: «Io lo riconosco nella creazione, vedo come crescono gli alberi e questa vista rafforza la mia fede». «Non c'è alcuna chiesa», riprendeva il diavolo, e Maria di rimando: «Ma io vedo la sua immagine in ogni frutto, lo apro e vi trovo dentro il seme, apro il tabernacolo e vi trovo Gesù nell'Eucaristia». Allora il maligno ribatteva: «Non c'è amore», e di rimando: «Io conosco la legge dell'amore in ogni animale. Vedo infatti come la chioccia raccoglie sotto le ali i suoi pulcini». Insomma, rispondeva col libro, no? Della natura al diavolo, che cercava in tutti i modi di portarla alla disperazione. Il vescovo di Bayonne, informato dei fenomeni straordinari che si verificavano in lei, stigmatizzata, sottopose ogni cosa a un accurato esame, raccomandò alle religiose la segretezza e dispose che fosse raccolta la più completa documentazione possibile a edificante ricordo dei carismi di cui appariva ricolma. Nel frattempo, il carmelitano Maria Mefren del Cuore di Gesù, un uomo zelante, pieno di ardore e di coraggio, rinomato predicatore, era partito nell'India, era divenuto vescovo e dopo essere ritornato in Francia e in altre parti d'Europa era tornato in missione col titolo di vicario apostolico di Mangalore. Egli sognava di fondare lì in India, dove si trovava, un'oasi di contemplazione e di orazione, in mezzo a questo mondo induista e pagano. Durante un suo soggiorno in Francia andò a visitare il Carmelo di Pau, si incontrò con la madre Elia Teresa e le fece parte di questo suo ardente desiderio. La madre ne fu entusiasta, tanto da offrire se stessa per la fondazione di un Carmelo in India. Comunicò il progetto alla comunità e tutte ne furono così contente da chiedere alla madre di poterla accompagnare. Anche la nostra Maria chiese e ottenne di far parte di questa spedizione. Partirono in sei: la priora, la sottopriora, due professe, la nostra santa, che allora era solo novizia, e una sorella conversa. Durante il tragitto, però, tre morirono, tra cui la priora. Il vescovo alla notizia esclamò: «Ora la nostra fondazione poggia su basi sicure, perché le sue fondamenta sono sulla roccia della croce». Vedete lo sguardo soprannaturale anche di questi eventi nefasti. Lì, sotto la direzione del vescovo, Maria Efrem ebbe la fortuna, la nostra santa, di poter prepararsi ai voti con un corso di ben 21 giorni di esercizi spirituali. Così il 21 novembre 1871 fece la sua professione, ma l'attendevano prove dolorose, sia per l'incomprensione delle superiore, sia per l'incomprensione del vescovo che mutò atteggiamento nei suoi confronti. In tutto questo frangente, suo angelo consolatore fu il padre Lazzaro, che però ben presto venne allontanato dal vescovo, e questo fu per lei un ulteriore motivo di grande sofferenza. Il 15 dicembre 1871 il Signore le aveva detto: «Credi di essere la sola a soffrire? Io soffro più di te, porto il peso dei vostri peccati. Voglio che tu non resti un solo istante senza soffrire. Se non ci fosse nessuno a farti soffrire, cambierei le pietre, la terra, in uomini per farti soffrire. Voglio che tu soffra sempre». Pensate, no? Che parole forti, diciamo, ma con le quali il Signore manifestava il desiderio di associarla a sé, proprio nella missione del martirio, la missione redentiva, no? Essere uno strumento di grazia per il mondo, per le anime, per i peccatori. Le si cominciò a dire che le manifestazioni che avvenivano in lei erano frutto dello spirito maligno, che le sue visioni erano fantasticherie di un'immaginazione orientale, che le stimmate se le procurava da sé, le si minacciò i castighi divini. Monsignor Efraim comunicò ufficialmente alle carmelitane che in lei tutto era illusione, che nulla era in lei soprannaturale. Arrivò a inviare un memoriale anche al vescovo di Bayonne contro di lei. Le si arrivò a dire che la sua professione era invalida, le fu proibito di entrare nel coro con le altre suore per pregare, anzi si ritenne di doverla privare della comunione. A questo si aggiunsero nuovamente le terribili prove del demonio. La santa si sentiva a volte costretta, spinta da una forza maligna a lei estranea, a compiere delle vere e proprie infedeltà e mancanze. La prendevano momenti di ira, di scoraggiamento, di disobbedienza, di riluttanza contro la vocazione. Non le era estraneo neppure il pensiero di suicidarsi. La prova che la tormentava maggiormente era poi il sentire un certo impulso a uscire dall'ordine e dalla comunità e ritornare nel mondo. Il demonio pare le presentasse lui stesso diverse occasioni per farlo, poiché la costruzione del monastero non era ancora terminata e la porta che dava all'esterno era aperta per l'entrata e l'uscita degli operai. Nell'agosto di quell'anno 1872, un giorno si sentì costretta irresistibilmente a oltrepassare la porta di clausura, arrivare fino al convento delle sorelle del Terzo Ordine, che si trovavano al confine del Carmelo stesso. Costretta da una forza inspiegabile che agiva contro la sua volontà, dovette lottare con tutte le forze. La sua umiliazione fu davvero grande, perché aveva commesso una mancanza grave, almeno esteriore, materiale, anche se, ripeto, la sua volontà non aveva parte, era il demonio che prendeva possesso del suo corpo, no? Padre Lazzaro, informato di questi fatti, non esitò a dichiarare che si trattava di un'ossessione diabolica permessa da Dio. E difatti Sor Maria doveva confessare davanti a Dio che lei con le sue sole forze non poteva fare nulla, anche se era disposta a cercare il suo diletto per tutta la vita, a soffrire per lui e ad essere disprezzata. Tuttavia le carmelitane di Mangalore giunsero alla convinzione che fosse cosa migliore che tornasse al Carmelo di Pau. E così nel successivo settembre, in compagnia di altre due consorelle, riprese il viaggio per la Francia. In novembre arrivò al Carmelo di Pau. Evidentemente il Signore aveva i suoi disegni. Suor Maria di Gesù Crocifisso fu accolta a Pau dalla madre e dalle altre sorelle con un'anime accoglienza cordiale e benevola, e per la prima volta la sua anima si trovò in una grande pace. Trascorse un periodo di quiete e di serenità. Lei stessa ne rimase tanto meravigliata che affermò: «Non desidero niente, non domando niente, neppure le croci. Quando ne ho avute, non sono stata capace di approfittarne. Ora dunque nulla, solo Gesù, la sua volontà e il silenzio». Fu un periodo di estasi, levitazioni. Un giorno, ad esempio, le apparve Gesù e così lei racconta: «Ho pensato di chiedergli molte cose. Prima però l'ho colmato di carezze, gli ho esposto tutti i sentimenti del mio cuore perché ne fosse toccato. Ho fatto come il bimbo che vuole ottenere qualche cosa da suo padre e che per questo comincia con mille carezze. Poi l'ho pregato per le anime del purgatorio. L'aspetto di Gesù è diventato ancora più splendente. L'ho visto uscire dalle sue mani dei raggi di luce, delle grazie che scendevano su quelle povere anime. Sembrava che Gesù avesse un grande desiderio di spargere grazie e che le donasse con grande sollecitudine e abbondanza. Allora l'ho pregato per i peccatori e Gesù ha fatto come per le anime del purgatorio. Quale gioia nel vedere questo amore, questa misericordia del Signore. Ma quando ho voluto pregarlo per i sacerdoti, per i religiosi e le religiose, i raggi che scendevano dalle sue mani si sono ritirati e tutto è scomparso. Il mio cuore è rimasto con una tristezza, un'angoscia terribile, perché anch'io sono nel numero delle religiose. Mi sono messa a sospirare e sono scoppiata in singhiozzi. Ogni volta che penso a ciò che ho visto, non posso trattenermi dal piangere. Quanto siamo colpevoli noi che dovremmo essere la consolazione di Gesù. E questo è davvero è un grande monito che è rivolto soprattutto a noi sacerdoti religiosi, che abbiamo il compito appunto di essere fedeli a Gesù, di essere la consolazione di Gesù, invece tante volte ne siamo la cagione delle sue sofferenze, il motivo dell'allontanamento di tanti dalla via di Dio. Monsignore Efrem, questo Monsignore Vescovo Nunzio Apostolico in India, che visse nel timore di essersi ingannato riguardo ai fenomeni della Santa, Suor Mariam lo vide diverse volte in purgatorio e lo udì esclamare: «Ho peccato contro la gloria di Dio». E salirà al cielo soltanto quando nel nuovo Carmelo di Betlemme verrà celebrata la prima messa. Alla Santa, infatti, era stato rivelato che quella seconda permanenza Pau doveva servire solo come preparazione alla fondazione del Carmelo di Betlemme, dove sarebbe morta prima che fosse terminato. Verso 1872-73 così ne parlò ai superiori di questo suo desiderio, anzi di questa volontà del cielo di aprire un Carmelo a Betlemme. I superiori sulle prime non furono del suo parere, molte le difficoltà da superare, ma i disegni di Dio, si sa, riescono sempre ad avanzare anche in mezzo a mille opposizioni. Così il 20 agosto 1875 Suor Maria lasciò Pau con una decina di consorelle e si mise in viaggio alla volta della Galilea, passando per Lourdes, Tolosa, Montpellier. Da Bayonne il vescovo ne diede notizia a Monsignor Vincenzo Bracco, che era allora patriarca di Gerusalemme, in questi termini: «Lei possiede ora delle perle preziose, e fra queste una più splendente di tutti, Suor Maria di Gesù Crocifisso. Costei è un mirabile tesoro di ogni virtù, un miracolo della grazia di Dio». Approssimandosi a Betlemme, lungo la via, Suor Maria vide uno stormo di colombe posarsi sopra una collina abbandonata da est della cittadina. Era il segno che indicava il luogo dove il Signore voleva fosse fondato il Carmelo. La sera stessa, trovandosi sulla terrazza di una sede provvisoria, mostrò ancora a tutti la collina, dicendo apertamente che era proprio là che il Signore voleva il suo Carmelo. Coadiuvata dal parroco, la santa fu l'architetto del convento, lo fece costruire secondo il disegno che Dio le aveva rivelato in visione. Essendo l'unica a conoscere l'arabo, le fu affidato il controllo degli operai. Al centro del chiostro fu scavato un pozzo e tutt'attorno a poco fu innalzato il monastero a pianta circolare come una torre in assoluta povertà. Nel suo ingrato compito, con la sua pazienza e laboriosità, si guadagnò talmente la stima di tutti da essere considerata loro maestra e loro madre. Le carmelitane presero possesso del nuovo monastero il 21 novembre 1876, benché non fosse ancora terminato. Fu in questo convento che il Signore donò alla Beata l'anello nunziale. Durante un'estasi, il Signore le propose di scegliere fra l'abbandonare la terra o essere esposta ancora per qualche tempo a sofferenze e prove. Lei rispose: «Ma se vado ora dal mio Signore non ho nulla da offrirgli. Vorrei scegliere ciò che è più gradito a Dio. Se devo però nel tempo che ancora mi rimane offendere Gesù, allora preferisco andare subito da Lui». A queste parole Gesù le infilò il suo anello al dito e le disse: «Chi mi dona la sua volontà porta questo anello e l'unione con me. Chiunque passerà attraverso il fuoco o si tratterà nelle vicinanze del leone sarà preservato». In questo modo Gesù manifestava di gradire, no, la sua offerta. Chi mi dona la sua volontà porta questo anello al dito. Bene, Sor Mariam sentiva di non meritare quell'anello, ma Dio nella sua misericordia le aveva dato un premio e questo anello era invisibile agli altri, ma visibile a lei. Il Signore le manifestò che desiderava una terza fondazione, il Carmelo di Nazareth. Così partì per andare a visitare il luogo dove costruire questo convento. Lungo la strada, per andare a visitare il luogo dove far costruire il convento a Nazareth, gli fu rivelato il posto in cui Gesù aveva spezzato il pane a Emmaus con i due discepoli. Nella strada di ritorno le fu consentito di visitare per l'ultima volta il suo paese natio, che, come abbiamo detto, era vicino lì a Nazareth. Il lavoro della costruzione del monastero a Betlemme nel frattempo era ormai quasi ultimato, le celle erano quasi pronte, i lavori della torre molto avanzati, ma le forze fisiche di Suor Mariam di Gesù Crocifisso diminuivano. Di notte una tosse insistente andava aumentando fino a darle crisi di asfissia. Il Signore le aveva predetto che non avrebbe completato il terzo anno al Carmelo di Betlemme e il suo desiderio di raggiungere il cielo aumentava sempre più. Era una forte sete che lei sentiva di stare con il Signore. Un giorno disse a Gesù: «Signore, affretta il momento della mia partenza. Vengo a te come un bambino che ha perduto il padre e vaga senza aiuto, o come un uccello che angosciato svolazza da un lato all'altro della gabbia, ma che nessuno viene a liberare». Il 22 agosto del 1878, alle 10 del mattino, mentre stava trascinando due secchi d'acqua fresca per gli operai, le forze l'abbandonarono, inciampò, precipitò sopra una cassetta di gerani e fratturò il braccio sinistro. Quando le sorelle corsero per rialzarla, ella disse con assoluta certezza: «Sono sulla via del cielo, morirò». I suoi dolori si aggravarono, fra i gemiti la ripeteva che voleva soffrire per la Chiesa, per il Carmelo di Betlemme, perché in esso potessero vivere solo anime umili, dedite alla preghiera, all'obbedienza, alla donazione di sé. Nel frattempo la cancrena iniziò a diffondersi alle spalle, al collo. La madre priora mandò a chiamare il chirurgo a Gerusalemme, che incise i punti cancrenosi e li cauterizzò. Mentre se ne andava dalla cella, disse in arabo alle sorelle: «È finita». Saputa la cosa, molti preti, mentre agonizzava, circondarono il suo letto. Don Belloni, suo confessore, padre Chirò, il cappellano del monastero, padre Guido Francescano. Sor Mariam si confessò, fece la comunione. In seguito venne anche il patriarca di Gerusalemme, Monsignor Bracco, che negli ultimi due anni l'aveva seguita e incoraggiata con paterno amore, e da lui ricevette l'estrema unzione. Il prelato le chiese: «È pronta a staccarsi dalla terra?» «Sì, padre mio». «È completamente abbandonata alla volontà di Dio nella vita e nella morte?» «Sì, padre mio». «È ancora disposta a continuare a vivere se è volontà di Dio?» «Sì, padre mio». Tra il 24 e il 25 agosto la sabbia bruciante del deserto ricoprì il paese di polvere. Ella comprese bene in quel momento cosa voleva dire il salmo: «Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio». Dopo le 5 del mattino le venne un nuovo e più forte attacco di soffocamento. Suor Mariam capiva benissimo che stava per morire. Disse alla madre priora di chiamare tutte le consorelle, chiese loro perdono di tutto, si recitò l'Angelus e poi, dopo, ella sospirò dicendo: «Mio Gesù, misericordia». Erano di poco passate le 5 del mattino del giorno 25 agosto 1878, quando Suor Maria di Gesù Crocifisso spirava. Le fu estratto il cuore. Dalla ferita sommariamente ricucita sgorgò per tutto il giorno un rivolo di sangue e le braccia rimaste flessibili furono viste più volte distendersi in forma di croce. Le sue reliquie sono venerate nella cappella del convento di Betlemme. Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù e la beatificò e fu proclamato santa il 17 maggio 2015. Bene, la vita di questa santa è tutta intrisa di fatti straordinari, strepitosi, no? Quando quasi sembra che Dio voglia servirsi di lei per manifestare la sua potenza, la sua presenza nel mondo. Ecco, non ho parlato del caso anche dei voli estatici. Sembra che la nostra santa sia, insieme a San Giuseppe da Copertino, l'unica ad aver avuto questi veri e propri voli. Il primo avvenne il 22 giugno 1873 nel giardino del convento. All'ora di pranzo, non essendo comparsa in refettorio, fu cercata invano nell'orto e nel chiostro. A un certo punto una consorella sentiva cantare Amore, amore, alzò la testa e vide la santa in bilico proprio sulla cima di un gigantesco tiglio. Alle sue grida accorse la priora, la quale ingiunse all'estatica di scendere dall'albero. Cosa che fece con volto raggiante e perfetta modestia. Non solo ella obbedì immediatamente, ma appena toccò terra, corse a abbracciare con una specie di ebbrezza quante furono testimoni del prodigio, quasi a compensarle dell'angoscia che aveva loro causato. Oltre le estasi e le stimmate, abbiamo detto, con le quali riviveva la passione di Gesù, soprattutto nei venerdì di Quaresima. Nel 1868 ricevette anche la trasverberazione del cuore mentre recitava con alcune consorelle il rosario. In estasi fu udita esclamare: Basta, basta, Gesù, non resisto più, mi sento morire di gioia e di dolore. E da quel giorno il cuore le sanguinò con frequenza. E su parecchi pannolini di cui si servì per detergere il sangue rimasero impresse la croce e le iniziali del nome di Gesù. Anche questo è un fatto miracoloso. Nel giorno della morte abbiamo detto che il chirurgo estrae il cuore e lo troverà realmente ferito con una grossa punta di ferro, cuore che è conservato nel convento carmelitano di Pau. Fu anche tutta costernata la sua vita di apparizioni di Gesù, della Madonna, dei santi, specialmente quelli carmelitani. Gli angeli le furono familiari, le apparivano sotto le sembianze di fanciulli in coro, in ricreazione, e erano intermediari nelle sue estasi. A contatto del divino, la santa ebbe sovente delle visioni simili a quelle degli antichi profeti, con compì gesti simbolici. Secondo lo stile degli orientali, predisse avvenimenti futuri riguardanti la sua persona, la fondazione di altri Carmeli, il pontificato di Pio IX. Chiamava questo papa mio padre, lo vedeva in spirito, gli faceva pervenire messaggi concernenti gli interessi della Chiesa o i luoghi della città eterna minati da sovversivi, guerre, persecuzioni e stragi. Di lui preannunciò la morte e del cardinale Pecci la successione nella sede di San Pietro. Nel mese di giugno 1877 fece giungere a Pio IX un messaggio per esortarlo a propagare nel mondo la devozione allo Spirito Santo. E 20 anni dopo, Leone XIII risponderà con l'enciclica Divinum Illud Munus. Al dono della profezia aveva anche quello della conoscenza dei cuori. Non solo delle persone con le quali viveva, ma anche dei loro parenti e amici. Per esempio, Monsignor Le Croix disse cose che Dio solo conosceva, di alcuni suoi sacerdoti che non aveva mai visto, rivelò le mancanze che gli doveva correggere. Benché non fosse mai riuscita a leggere e a scrivere correttamente nell'arabo, nel francese, nelle estasi improvvisava racconti, poemi, canti, poesie che destavano l'ammirazione dei letterati più insigni per la profondità del pensiero, l'elevatezza dei sentimenti, le varietà delle immagini. Insomma, davvero una santa straordinaria che vogliamo pregare, ecco, perché ci dia la grazia di fare sempre la volontà di Dio, Dio che è presente, c'è, opera in mezzo al mondo, anche se tante volte non lo vediamo, non lo avvertiamo. Ecco, questa santa davvero con la sua straordinaria vita ce lo svela, ce lo manifesta. Ecco, chiediamo la grazia davvero di saper unire le nostre sofferenze e le nostre croci come ha fatto lei per la salvezza del mondo, della Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria di Gesù Crocifisso, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.